Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni, con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Bene, eccoci qua. Allora, noi adesso continueremo a quello che abbiamo cominciato, il discorso attorno a Paolo di Tarso. Abbiamo visto la volta scorsa come il sottrarsi alla legge di Paolo di Tarso ha portato a massacrare milioni e milioni di persone. E andremo avanti col progetto di Paolo di Tarso, che è un progetto chiaramente ideologico, che ha dei risvolti, ha degli effetti e delle significazioni reali all'interno della vita degli uomini, che ha portato praticamente a distruggere la vita sociale. Recentemente, alcuni episodi durante queste elezioni, a proposito del crocifisso, hanno portato molti giornali, fra cui quell'aberrazione che sono i giornalisti del Gazzettino a scrivere che, data la sentenza del Consiglio di Stato, il crocifisso non si può più togliere. Non è assolutamente vero, è una porcata. È una porcata in quanto la sentenza del Consiglio di Stato è stato un atto di eversione nei confronti delle istituzioni di questo paese, un atto di terrorismo nei confronti della Costituzione della Repubblica. La sentenza del Consiglio di Stato ha dichiarato in pratica che lo stragismo, il genocidio e i campi di sterminio sono la base dell'Italia, la base giuridica, i valori su cui si fonda questo paese. Questo è ciò che ha detto la sentenza del Consiglio di Stato. È chiaro che chi ha fatto quella sentenza non pensava ai campi di sterminio, non pensava allo stragismo. Non gli fotteva assolutamente niente. Però di fatto, materialmente, ha indicato quei valori come valori fondanti della Repubblica Italiana. Ebbene, questo sistema, questo trucco, questo aggiramento di quello che è la realtà, infatti la sentenza del Consiglio di Stato è stata criticata sotto molti aspetti, è dovuto proprio all'interpretazione giuridica, cioè al modo di vedere la legge, di porsi davanti alla legge, proprio di Paolo di Tarso, che è un modo eversivo, è un modo criminale, è un modo avverso a quelle che sono tutte le società civili. Ebbene, sì, comunque, chi ha fatto quella sentenza ha rispecchiato in realtà una certa impostazione precisa, che tende a distruggere l'uomo, cioè a costringere l'uomo sottomesso, non davanti alla legge o davanti ai principi costituzionali, ma l'uomo sottomesso davanti a sé, per una questione di delirio di onnipotenza. E quella sentenza sarà chiaramente rifatta, la sentenza sarà ridiscussa, i crocifissi saranno tolti, quando ciò dovrà essere. Perché in realtà esiste già un processo in corso, estremamente forte, per togliere i crocifissi. Però qualcosa deve funzionare prima. E se quel qualcosa non funziona prima, resteranno sempre i crocifissi davanti ai quali si stupreranno bambini costringendoli in ginocchio e raccontando un sacco di panzane, un sacco di vigliaccate, un sacco di porcherie che sono avverse, che sono delle offese ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana. E purtroppo così stanno le cose. Non si giocano con le cose sulle cose serie. Allora, prima di parlare della legge di Paolo di Tarso, vi ricordo che questa sera i pagani, alcuni pagani, si ritrovano presso il pub 68 di Mestre, in via San Donà 215. Ripeto, via San Donà 215. Via San Donà è una via che va praticamente la via principale di Carpenedo, credo che dopo continui verso Favaro anche. E da Carpenedo a Favaro taglia a metà quella che è la circonvallazione. Per cui, venendo fuori, se qualcuno viene dall'esterno all'uscita della tangenziale Terraglio, imbocca la circonvallazione per, diciamo, per San Giuliano, per andare per Venezia, e la prima mi sembra che sia il semaforo di via Pasqualigo, il secondo dovrebbe essere il semaforo che taglia via San Donà, mi sembra sì, più o meno di a spanne, a ricordo, venendo dalla tangenziale però, imboccando per San Giuliano. Là si cerca il numero 200 civico, il 215C e il pub 68. E Francesco non è venuto proprio per andare all'incontro, non è venuto in radio. E dopo vi ricordo che domani c'è la cena del Musso. Vi ricordo il numero di telefono per la cena del Musso, se qualcuno vuole contattare, è il 349 75 54 994. Ripeto, 349 75 54 994. La cena si tiene in zona Marostica, per cui vedete voi, insomma. Allora, della legge di Paolo di Tarso, io nella volta precedente vi ho parlato, cioè vi ho letto praticamente cosa scrive Paolo di Tarso nella lettera ai Romani, è il 7:13-25, la lettera ai Romani, e dopo vi ho letto la storia criminale del cristianesimo, tutta la mattanza, una parte almeno della mattanza fatta dalla Chiesa Cattolica quando ha fatto partire l'Inquisizione. Corrado di Marburgo, ricordate? Si divertiva tanto a macellare le persone. Bene, lo ha fatto secondo i principi di Paolo di Tarso. Se voi notate, anche i cristiani possono notare, per esempio Ratzinger ultimamente ha detto: alla violenza non bisogna rispondere con la violenza. Cioè, è una frase talmente terribile, orribile, squallida, vigliacca, che fa veramente spavento. Cioè, praticamente Ratzinger vi ha detto: alla violenza che vi fa la Chiesa Cattolica non dovete rispondere con la violenza. È di un'aberrazione immane. Perché questo è ciò che ha detto Ratzinger: noi vi facciamo violenza e voi non potete rispondere con la violenza. Non ha detto: noi cattolici non dobbiamo fare violenza, non lo ha detto, ma ha detto: voi alla violenza che subite non dovete rispondere con la violenza. Guardate che dal punto di vista dottrinale Ratzinger non ha fatto altro che rispondere con le stesse parole del pazzo criminale di Nazareth, quel crocifisso a cui piace tanto al Consiglio di Stato spiaccicare e costringere bambini in ginocchio. Dove il pazzo di Nazareth dice: io dico a voi che voi dovete amare i vostri nemici. Che dal punto di vista giuridico, dal punto di vista della legge, è una bestialità immane. Cioè, se la legge in uno Stato civile non si applica a chi ha fatto la legge, non ha nemmeno un valore di oggettività giuridica, cioè è una violazione del dettato costituzionale. Per esempio, vi faccio un esempio, prendendo così a spanne velocissimamente, per esempio, vediamo un attimino. Ecco, c'è una sentenza della Corte Costituzionale che dice: è costituzionalmente illegittimo l'articolo 405 del Codice Penale nella parte in cui, per i fatti di turbamento di funzioni religiose del culto cattolico, prevede pene più gravi anziché le pene diminuite stabilite dall'articolo 406 del Codice Penale per gli stessi fatti commessi contro gli altri culti. In pratica, dice la Corte Costituzionale, è illegittimo, è incostituzionale quell'articolo nella parte in cui prevede, a parità di fatti, delle pene maggiori per chi fa, chi turba funzioni religiose cattoliche da chi turba delle funzioni religiose dei pagani politeisti. No, dice la Corte Costituzionale, chi turba le religioni dei cattolici o le funzioni religiose dei cattolici e chi turba le funzioni religiose dei pagani politeisti sono sottoposti alla stessa pena. Questo dice la Corte Costituzionale. E così è anche per la legge, cioè la legge si applica a tutti gli individui sottoposti alla legge. Che poi ci siano dei trucchi per discriminare, per cui sono le attenuanti, le aggravanti, le sottrazioni, questo magari va sotto quest'altra legge, quello è un altro discorso, quello rientriamo in un altro campo. Ma la legge è uguale per tutti. Cioè, l'unico soggetto che ha sovranità è la norma, è la regola, è la legge. E la legge si applica a chi ha fatto le leggi e a chi è sottoposto a quella legge. Ma si applica a chi ha fatto le leggi. E invece Paolo di Tarso, in questo, vediamo come la legge lui la usa per gli altri. E voi non troverete mai cattolici che dicono: noi cattolici non dobbiamo mai far violenza alle persone. No, Ratzinger ha ribadito il concetto. Alla violenza che noi cattolici vi facciamo, voi non dovete rispondere con la violenza. Semplicemente voi dovete subirla la violenza, accettarla, sottomettervi alla violenza dei cattolici. Questo si chiama eversione dell'ordine costituito, eversione dell'ordinamento sociale. Tanto per essere chiari, ed è un incitamento, non è semplicemente un'affermazione, è un incitamento. Che poi il reato non venga perseguito, non venga perseguito, questo è un altro discorso ancora. Però è un reato, è un delitto. Vediamo un attimo cosa dice. La legge non è causa di morte, ma il peccato, per manifestarsi come tale, mi diede la morte per mezzo di ciò che è buono. La legge è buona, dice Paolo di Tarso, ma manifesta il peccato che dà la morte. La legge è buona, ma manifesta la condanna. Abbiamo visto come è la legge che determina il reato, non la legge censurare un'azione che diventa reato. Tu non devi far l'amore. Questo dice la legge, che cita Paolo di Tarso. Tu devi metterti in ginocchio davanti a me. Allora, prima non mi mettevo in ginocchio e non commettevo peccato. Adesso che la legge mi impone di mettermi in ginocchio, siccome io non mi metto in ginocchio come non mi mettevo in ginocchio prima, adesso faccio peccato. E questo è il concetto per cui il peccato, per manifestarsi come tale, mi diede la morte per mezzo di ciò che è buono, la legge. La legge consente al peccato di manifestarsi in tutta la sua malvagità. Non è la malvagità che è peccato, ma è il peccato che si manifesta nella malvagità. Per Paolo di Tarso, chi stabilisce la legge è insindacabile. Quali sono i fini per cui qualcuno stabilisce la legge? Non si devono discutere. Cosa la legge tende? Non è oggetto di discussione. E scusi, i limiti della legge non esistono. E qui si ha la divisione operata da Paolo di Tarso fra lo spirito e lo spirituale e il carnale. La prima operazione che fa Paolo di Tarso è l'attribuzione arbitraria fra ciò che appartiene allo spirito e ciò che appartiene alla carne. Arbitraria. E questo arbitrario noi lo troviamo dappertutto. Cioè in tutte quelle culture che hanno un Dio unico, compreso il neoplatonismo, compreso l'ebraismo, cioè ciò che è spirituale dentro me, cioè io, per me far l'amore è una cosa spirituale. No, far l'amore appartiene alla carne. Beh, veramente, far l'amore coinvolge le mie emozioni, adesso lo sappiamo. No, questo è carnale. Per cui guardatevi bene quando qualcuno dice che una cosa è spirituale e un'altra carnale, vi sta fottendo in realtà. La prima operazione che fa Paolo di Tarso è l'attribuzione arbitraria fra ciò che appartiene allo spirito e ciò che appartiene alla carne. L'assurda premessa di Paolo di Tarso è la seguente: tutto ciò che è buono appartiene allo spirito, tutto ciò che è cattivo appartiene alla carne, ma io ho la volontà per imporre ciò che è buono alla carne. Ed è arbitrario non solo ciò che è buono e ciò che è cattivo, ma anche l'attribuzione di ciò che è buono e di ciò che è cattivo. Da qui diventa arbitrario anche l'uso della legge e la definizione del peccato. Cioè praticamente non esiste più nessun concetto che sia oggettivo, ma è tutto soggettivo. Se per Paolo di Tarso la lussuria è cattiva e appartiene alla carne, la scienza moderna dimostra che la pratica della lussuria vivifica lo spirito. Solo che la scienza moderna analizza l'uomo per ciò che è, in funzione del suo sviluppo. Paolo di Tarso pensa l'uomo in funzione della propria impotenza sessuale, che spaccia per dono del suo Dio. Paolo di Tarso dice: io ti costringo ad obbedirmi facendoti passare la mia volontà per manifestazione oggettiva della legge alla quale tu ti devi sottomettere. Diciamo che la legge imposta da Dio è malvagia. Per Paolo di Tarso sarebbe come dire che il Dio davanti al quale vi costringo in ginocchio è malvagio. Il malvagio e il buono sono aggettivi attribuiti ad un soggetto al di là delle azioni che questo compie. Dio non compie delle azioni che possono essere definite malvagie o buone, ma egli è oggettivamente buono, e ciò che impone per legge è buono. È il peccato che è malvagio, il peccato come soggetto che si oppone alla volontà di Dio e alla sua legge. Pertanto, quando leggiamo Paolo di Tarso, dobbiamo dimenticare il concetto di legge legato alla persona, ma dobbiamo considerare che le persone sono il giocattolo sul quale la legge esercita il proprio sadismo. Ciò che è buono e ciò che è malvagio è attribuito a prioristicamente all'uno, all'altro, allo spirito e alla croce e alla carne. Come è a prioristicamente malvagio il peccato e buono la legge del Dio? Dio, il sadico, applica la legge all'uomo per permettere al peccato di esprimersi così da potersi divertire a condannare l'uomo. Sembra di sentire il pazzo di Nazareth. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me, invano essi mi onorano, insegnando dottrine che sono precetti umani. E ancora. Allora i suoi discepoli vicinatisi gli dissero: sai che i farisei, udite la tua parola, si sono scandalizzati? Ed egli rispose: ogni pianta che non ha piantato il Padre mio celeste sarà sradicata. Lasciateli, sono ciechi e guidi di ciechi. Ma se un cieco guida un cieco, ambedue vanno a finire in una fossa, delle ardeatine o dei campi di sterminio? Domanda mia personale. Vangelo secondo Matteo 15:7 e 15:12-14. Questo modo di porsi è l'elemento base del razzismo. Tutti quelli che hanno la pelle nera sono malvagi. Non l'ho detto io, ma un sacco di vescovi. Proprio perché sei malvagio hai la pelle nera. Può far sorridere adesso. Ma non sorridevano certo quei 200 milioni di individui venduti come schiavi dai cristiani nelle Americhe perché individui inferiori, peccatori. Col sistema retorico usato da Paolo di Tarso, il modello del bene e del male è Paolo di Tarso. Il bene è ciò che piace a Paolo di Tarso e il male è ciò che piace e ciò che non piace a Paolo di Tarso. Mi ricordo un politico recente. Egli si erge a modello del bene e indica che cos'è il malvagio. È proprio di ogni struttura giuridica indicare un'azione come malvagia, non la persona che la compie. Si indica la malvagità nella persona quando le intenzioni con le quali viene messa in atto un'azione sono intenzioni che non rientrano in ciò che è giuridicamente o moralmente ammesso. Solo che ogni struttura giuridica mette sotto accusa ogni soggetto e non tollera un soggetto a modello della struttura giuridica, ma è la struttura giuridica, modello, che determina il giudizio. Chi ha il potere di emanare le leggi può essere definito malvagio. Il giudice che applica una legge partendo da una propria interpretazione si può dire che ha commesso una malvagità o una prepotenza, esattamente come ha fatto il Consiglio di Stato. Ha commesso una malvagità e una prepotenza, ha commesso un'infamia vera e propria. E vi ricordo una cosa, che recentemente la Corte di Cassazione sono arrivate dei giudizi su persone, mi ricordo un avvocato e mi ricordo Casson, che criticavano le sentenze fatte da magistrati. I magistrati li avevano denunciati, loro sono stati denunciati. La Corte di Cassazione ha detto che le sentenze vanno criticate, è obbligo dei cittadini criticare le sentenze dei magistrati. Perché è obbligo dei cittadini criticare le sentenze dei magistrati? Perché questo rappresenta un contrappeso giusto e morale a quelle che sono decisioni che possono lasciare interdetti. È obbligo dei cittadini criticare le sentenze. Non si può offendere, svilire o fare delle affermazioni da fuori di testa, chiaramente, perché allora si arriva alle offese. La stessa un'altra sentenza, Corte di Cassazione, lo ha fatta nei confronti di una professoressa, di una maestra recentemente, la quale si era sentita insultata perché dei genitori avevano scritto al provveditorato criticando i suoi metodi di insegnamento. La Corte di Cassazione naturalmente ha detto che tutti hanno il diritto di criticare i metodi di insegnamento, tanto per essere, non solo di criticare ma anche di indignarsi se necessario per quei metodi. Per cui esistono le sentenze reali che portano a questo all'interno della società civile. Andiamo avanti. Chi emana la legge e la legge, per Paolo di Tarso, non vanno criticati. Dunque ciò che è buono divenne morte per me. No, di certo, dice Paolo di Tarso. Questa ipotesi non esiste nella testa di Paolo di Tarso, che deve attribuire necessariamente quanto è buono allo spirito e quanto è male alla carne. Naturalmente Paolo di Tarso non prende in considerazione nemmeno la più ovvia delle ipotesi, che lo spirito altro non è che espressione della carne, tanto per essere chiari. In sostanza siamo di fronte a delle affermazioni dogmatiche, affermazioni che devono essere accettate in quanto tali e non vengono dimostrate da Paolo di Tarso, ma solo imposte mediante un esercizio di bassa furbizia retorica a chi non ha strumenti culturali per obiettare. Affermazioni dogmatiche significa affermazioni arbitrarie che devono essere accettate come fede, in quanto imposte con la violenza, una violenza che viene esercitata in sostituzione alle giustificazioni che dovrebbero essere date a supporto delle affermazioni che vengono trasformate in dogma di fede. Sappiamo infatti, dice Paolo di Tarso, che la legge è spirituale, ma io sono carnale. Io, dice Paolo di Tarso, venduto schiavo al peccato, non comprendo quel che faccio, perché non faccio quel che voglio, ma quello che odio. Or, se io faccio quel che non voglio, riconosco che la legge è buona, dunque non sono io che faccio il male, ma il peccato che abita in me. Paolo di Tarso questo, eh? Il discorso di Paolo di Tarso è retto da: non faccio quel che voglio, ma quello che odio. Da cui deriva l'imperativo: vi ordino di non fare le cose che io faccio, ma fate le cose che io vi dico di fare. Io, soggettivamente, decido che le mie azioni sono indipendenti dalla mia volontà. Io ho deciso. Da cui vedo nelle mie, dice Paolo di Tarso, da qui vedo nelle mie membra un'altra legge che lotta contro la legge della mia mente e che mi rende schiavo alla legge del peccato che è nelle mie membra. Da cui conclude Paolo di Tarso: chi mi libererà da questo corpo di morte? Perché, dice Paolo di Tarso, io stesso con la legge servo della legge di Dio, ma con la carne servo della legge del peccato. Per tutti gli uomini che accettano la dottrina di Paolo di Tarso si pone il problema della necessità della distruzione del corpo, perché il corpo viola la legge che è buona. La legge imposta da Dio contro i bisogni dell'uomo viene applicata attraverso la volontà con cui si deve annientare la necessità d'esistenza della carne. La necessità d'esistenza della carne porta l'uomo al peccato, in quanto la legge divina impone i limiti nell'esistenza dell'uomo. Così, secondo la loro legge, i cristiani bruciavano vive le persone al fine di salvare la loro anima, non per divertirsi un esercizio di follia sadica e inumana. A Malroy, non so se ho detto giusto il nome, era praticamente il capo dei Templari, e scrissero gli inquisitori che senza essere sottoposto a violenza aveva firmato la confessione. A Malroy, come si chiama, so che forse non è giusto, ma vado a memoria, fu strappata a vivo la pelle della pancia, fu strappata a vivo la pelle della schiena, fu strappata a vivo la pelle delle gambe. E questo per i cattolici non è violenza, tanto per essere chiaro. Così, secondo le loro leggi, i cristiani bruciavano vive le persone al fine di salvare la loro anima, non per divertirsi in un esercizio di follia sadica e inumana. La legge di Dio giustifica la creazione di Dio stesso. La carne e le necessità di manifestazione nell'oggettività di quanto porta allo sviluppo dell'uomo, create dal Dio di Paolo, devono essere combattute e distrutte per far prevalere lo spirito. Secondo Paolo di Tarso, Dio ha creato l'uomo per usarlo per i suoi giochi sadici. All'interno della creazione, Paolo di Tarso e i suoi successori si sono presi la parte di Maria. Torturano le persone imponendo dogmi morali. E come il pazzo di Nazareth invitano le persone a soggiacere alle loro voglie. Marta, Marta, tu ti inquieti e ti affanni per molte cose, ma una sola è necessaria. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Luca 10,41. Paolo di Tarso può applicare agli altri la legge, perché per gli altri la legge non è causa di morte, ma è metodo per il controllo delle persone. Ben diverso è il concetto della legge che si applica a se stessi. Il Dio padrone di Paolo di Tarso non fa una legge per se stesso, che poi magari per estensione applica anche agli altri, ma fa la legge per gli altri, affinché siano obbedienti, mentre lui si diverte a torturarli. E le affermazioni di Ratzinger fatte in questi giorni non sono altro che la stessa identica cosa. Bene, con questo abbiamo finito la terza parte di Paolo di Tarso. Prossima volta faremo la quarta parte, che è quella di Paolo di Tarso, il torturatore, il sadico, l'assassino, e che si intitola Lo stato felice del giustificato. L'uomo che è giustificato davanti alla legge, davanti al peccato, perché lui ti ammazza, ti tortura, ti spacca, ti macella, non per il piacere della carne, ma per il piacere dello spirito. E se lo fa per lo spirito, lo fa giustificato nel macellare che non si può difendere. E vedremo questa interpretazione, che è il pezzo della lettera di Romani 8:1-11. E andremo ad analizzare come nella storia questo è stato tradotto. Ok, e questa è la terza parte del discorso sulla legge di Paolo di Tarso. E con la quarta parte, la prossima volta, che non sarà giovedì 20, ma sarà giovedì 27, perché giovedì 20 io non sono qua per turni di lavoro, ci sarà Francesco, e io però ce l'ho giovedì 27. Per quanto riguarda il discorso del dogma che vi ho dato, nel paganesimo esiste il discorso della verità, ma a verità segue verità, cioè esiste sempre una verità che supera la verità precedente, per cui non esiste un assoggettamento dell'individuo ad una verità. E nel paganesimo, intendendo la teogonia esiodea, intendendo quella che è Roma, quello che è Grecia, ma quello che è tutto l'Oriente, questa verità non è altro che la grande Estia, o la Vesta, se volete, dei Romani. Estia, che è figlia di Crono, sorella di Zeus, di Era, di Demetra. Demetra è la libertà, Estia è la verità, che è immobile, garantisce lo stato delle persone. Proviamo a leggercela da Linno Omero, dagli Inni Omerici, l'inno a Estia. Estia, che nelle case eccelse di tutti, gli dei mortali e di quelle degli uomini terrestri, hai una sete perenne e godi del gran privilegio di essere rispettata e onorata in eterno. Infatti, senza di te non ci sono banchetti per i mortali. Se a Estia per prima e per ultima non libano vino mielato. E tu, Argifonte, dalla verga dorata, figlio di Zeus ed Maia, messaggero dei beati, largitore di beni, sii mi propizio e aiutami con la venerabile e cara Estia. Tutte e due, infatti, abitate le belle case degli uomini terrestri, con animo reciprocamente concordo, e vigilate con senno e forza, splendidi baluardi, salve, figlia di Crono, salve, Hermes, dalla verga d'oro, e io canterò voi, e anche un'altra canzone. Estia e Hermes, accoppiati, no? Estia, colei che vigila su ciò che è, Hermes, che porta il messaggio, modifica Estia ed Estia vigila. Questa combinata di Estia e di Hermes è una combinata eccezionale, perché vi ricordo che Estia sta nella casa come rappresentazione, ma sta in ognuno di noi. Noi rinneghiamo Estia ogni volta che inganniamo noi stessi, e invece quando non inganniamo noi stessi, noi Estia la manifestiamo. Ma quando noi non inganniamo noi stessi, quando noi manifestiamo ciò che abbiamo dentro di noi, allora ci facciamo anche Hermes, ci facciamo Mercurio, ci facciamo le voci che corrono, i messaggi, perché la nostra Estia viene propagandata a tutto il mondo. E allora in un colpo solo noi riusciamo a manifestare due dei: uno, ciò che noi sentiamo; due, ciò che noi comunichiamo. E allora leggiamolo questo: Estia, che nelle case celse di tutti gli dei mortali e di quelli degli uomini terrestri è una sede perenne e godi del gran privilegio di essere rispettata e onorata in eterno. Infatti senza di te non ci sono banchetti per i mortali, sia Estia per prima e per ultima, non libano vino mielato, per la prima verità e l'ultima verità, che diventa la prima verità e per diventare un'altra verità e un'altra verità e un'altra verità. E tu, Argifonte della Verga Dorata, figlio di Zeus e di Maia, messaggero dei beati, largitore di beni, sii mi propizio e aiutami con la mia venerabile e cara Estia. Tutti e due, infatti, abitate le belle case degli uomini terrestri, con animo reciprocamente concorde, e vigilate con senno e forza splendidi baluardi. Salve, figlia di Crono, salve, Hermes della Verga d'Oro, e io canterò voi e anche un'altra canzone. Bene! Detto questo, facciamoci un po' di cronaca, va? Un pochettiello di cronaca. Cosa vi è sembrato delle elezioni, a proposito? Sono andate bene? Sono andate male? Vi è piaciuto il luminoso? Non vi è piaciuto il luminoso? Provate un po' a pensare. Chi può vantarsi di aver vinto queste elezioni ha avuto con sé, almeno che io sappia, tre assurdità, o tre cose che avrebbe pensato gli stesso assurde. Primo, fare la legge per i votanti all'estero era una cosa che voleva Alleanza Nazionale, no? Cioè uno dei partiti perdenti, e l'ha voluta con forza. Due, una riforma elettorale fatta all'ultimo momento. Se fosse stata quest'altra legge elettorale, probabilmente chi ha vinto adesso non avrebbe vinto. E gliel'hanno fatta gli altri, gliel'hanno imposta contro la sua volontà. L'altra, Panto, per esempio, qui in Veneto. Panto in Veneto è riuscito a raggruppare qualcosa come 90.000 voti. Non ha voluto né uno schieramento o nell'altro, oppure non ha voluto egli stesso essere in un altro schieramento. Si è portato via 90.000 voti dalla competizione. E poi ci sono qua e là un'altra 4-5 di eventi. Eventi che hanno una caratteristica fra di loro. Sono degli eventi che sono scaturiti all'interno delle persone come delle furbate o dei principi o delle cose particolari per riuscire a cogliere delle opportunità, no? Tremaglia per avere i voti degli immigrati. Berlusconi o Casa della Libertà per riuscire ad avere una legge elettorale che li funzionasse meglio di quella precedente. Panto qui in Veneto per riuscire a fare eleggere magari un senatore, un deputato, quello che gli serviva per uno sviluppo futuro. E poi in giro delle altre cosette simili. Ebbene, tutte queste cose hanno coinciso con un risultato. Se qualcuno si fosse messo attraverso la ragione a progettare tutte queste cose, non sarebbe riuscito ad ottenere il risultato. In pratica, quando la campagna elettorale era iniziata, l'Ulivo si dava in vantaggio rispetto a Casa Libertà di almeno 5 punti. Un vantaggio che è sempre rimasto come una costante. Però se voi avete osservato la propaganda dell'Ulivo, era un modo di propagandare le proprie idee incessato. Cioè praticamente al di là dei contenuti, che si può sempre discutere sui contenuti, la manifestazione di quei contenuti era incessata, era bloccata, era quasi stereotipata, cioè non riusciva a far comunicazione, non riusciva ad attizzare le persone. A differenza di questo, se ne è accorto Berlusconi, e invece ha accolto alcuni aspetti dell'attività della campagna elettorale dell'Olivo e li ha giocati agli estremi. Cioè li ha giocati agli estremi con un linguaggio estremamente povero, estremamente basso, però pregnante, cioè che colpiva immediatamente. Ed è riuscito praticamente a portare a votare persone che probabilmente non andavano a votare. I sondaggi non è che fossero sbagliati, i sondaggi erano corretti. Ciò che non era corretta era la percezione che hanno le persone degli altri. In pratica abbiamo sempre delle fatiche, facciamo sempre fatica a comprendere l'altro o come l'altro legge il mondo o percepisce il mondo. E questa fatica c'è sempre stata. D'altronde il paese ha da un lato un livello culturale abbastanza buono, cioè abbastanza elevato, e usa un linguaggio elaborato, direi quasi tecnico, per dire delle cose che tutto sommato sono abbastanza semplici alla fin fine. Ebbene, il fatto che questo sia un linguaggio elaborato, pur dicendo delle cose semplici, non viene compreso da chi invece ha bisogno di un linguaggio immediato, il quale è disposto ad accettare delle complicazioni enormi, basta che siano lette con quattro parole e che colpiscono le emozioni delle persone. Bene, questo è stato la rimonta delle Case della Libertà rispetto all'Ulivo, è stato dovuto a questo. In pratica c'è stato un grande scollamento a livello di massa del governo, però c'è stato il ritorno al voto di persone che siano completamente disaffezionate al voto per il richiamo che ha fatto il Berlusconi. Ebbene, se un Berlusconi, un Fini, un Casini si fossero comportati in maniera assolutamente normale, usandosi questo linguaggio, ma affrontando le situazioni elettorali come avevano trovato prima, quando furono eletti, non avrebbero avuto problemi a rivincere un'altra volta. E invece hanno voluto strafare. In pratica hanno usato il calcolo politico al posto dell'intuizione. E di questo ce n'è un articolo abbastanza interessante, no, cioè uno dei tanti articoli che sono usciti ultimamente, questo è anche abbastanza recente, vediamo un attimo di che giorno è, ed è il 10 aprile, e parla dei trentenni, ma in realtà vale anche per i quarantenni, indecisi a tutto, ecco i nuovi trentenni, troppe informazioni, niente scelte, ritratto di una generazione in panne. Ebbene, sembra quasi che queste persone lavorino con la stessa testa che usano per un computer. Il computer, voi sapete, è stupido. Tu gli dici di fare una cosa e lui fa quella cosa. Se tu devi far funzionare un programma, per far funzionare quel programma e avere un risultato, devi prima impostare tutti i dati e tutto il linguaggio di base del computer, che una volta inserito quel dato in quella forma ti dia necessariamente il risultato che vuoi. Ebbene, per questo il computer è assolutamente stupido, e sembra che il cervello di molte persone all'interno della ragione funzioni esattamente in questo modo. Cioè, dato 10 dati razionali, deve dare un 11° dato razionale. Ma il mondo non è dato da 10 dati razionali, neanche da 1000 o da 100.000. Il mondo funziona per centinaia di milioni di dati, di cui solo una infima parte rientra nella ragione e all'aspetto della razionalità. Tutti gli altri sono dati assolutamente irrazionali, perché noi non siamo in grado né di conoscere la fonte, né di conoscere l'insieme che li emette, non siamo in grado di inserirli nel nuovo insieme dove vanno dentro e non siamo in grado di conoscere il riadattamento dell'insieme in cui quei dati vanno dentro. Qui praticamente non sappiamo assolutamente niente di come si muove la realtà attorno a noi dal punto di vista della ragione. Pretendere all'interno di questo di fare delle strategie razionali per riuscire ad ottenere un risultato è la cosa più stupida e più cretina che un individuo possa fare. All'interno di un insieme la cui capacità di emettere, di percepire, di adattarsi a fenomeni è un numero che noi possiamo pensare alla N, cioè un numero infinito, mettersi a fare i progetti bisogna essere dei deficienti, più o meno. Cioè vuol dire avere la presunzione di conoscere tutto il conoscibile e di poterlo elaborare, che è una roba folle di testa. C'è una formula che ci può consentire di fare questo, ma per riuscire a muoverci è una formula che richiede tanto lavoro e tanta pratica e tanti fallimenti, ed è la capacità dell'individuo di far scoppiare dentro di sé l'intuizione, perché in realtà tutti quei milioni e milioni di fenomeni che ci circondano non è che noi non li vediamo, non li percepiamo, non ci attraversano, non ci modificano, semplicemente non rientrano nell'ambito della ragione, cioè noi non siamo in grado di percepirli e di introdurli nel pensato. Perché cosa vuoi, detto adesso fra noi che siamo qui, no? Non sto parlando, poi a vari livelli ci sono dei livelli di conoscenza maggiori, ma dicendo noi siamo qui, facendo una legge che votano gli italiani all'estero, ok? Come possiamo pensare quali italiani voteranno, quali non voteranno? Quali sono le idee degli italiani all'estero? Non sto dicendo del mio circolo dei bridge in Inghilterra, dove conosco quelle 10 persone. Sto parlando di un paio di milioni di persone, sparse per tutto il mondo. Cosa pensano? Cosa loro vedono dell'Italia? Cosa loro percepiscono? Cosa loro desiderano? Qual è l'idea che loro si sono fatte attraverso le informazioni che riescono a pensare? Per cui come faccio io a fare una legge di quel tipo pensando di avere un risultato che sia positivo per le mie cose? È chiaro che non lo posso fare, non lo potrò mai fare. Posso fare una legge ma senza sperare nel risultato, questo è diverso. Però non sono in grado di calcolarlo. Ebbene, lo stesso vale per tutto il resto. L'unica cosa che però posso fare è usare l'intuizione, ma per usare l'intuizione è necessario che io sappia farlo uscire, è necessario che io viva per sfida, è necessario che io abbia predisposto il mio corpo, la mia mente per fare questo. E in realtà tutto questo sta uscendo anche in psicologia. Sempre l'articolo di lunedì 10 aprile 2006, ci sono dei riassunti fra delle finestre, che dice: la teoria del blink. A volte per capire che strada prendere conviene affidarsi all'istinto. Su questa tesi è costruito Blink, in un batter di ciglia, il best seller di Malcolm Gladwell, tradotto da pochi mesi anche in Italia, che rivaluta il ruolo della pancia anche a discapito della testa. La forza dell'istinto, una tesi, quella di Blink, che ha trovato una conferma sulla rivista Scienze. Bene raccogliere molte informazioni, dice uno psicologo dell'Università di Amsterdam, ma alla fine è meglio fidarsi del subconscio, deliberazione senza l'effetto attenzione, è il nome di questo metodo vincente. Però vi ricordo che per fare un'operazione del genere non è che possiamo dare tante spiegazioni. cioè non siamo proprio in grado di dare delle spiegazioni, e infatti anch'io mi trovo spesso in difficoltà da questo punto di vista, perché quando mi trovo in una situazione in cui l'azione deve precedere il mio pensiero, le persone che mi stanno attorno mi chiedono: ma scusa, perché lo hai fatto? E io devo arrampicarmi sugli specchi per dare delle spiegazioni. È chiaro che dopo sto meglio, cioè arrivo quando l'effetto è positivo, cioè quando la mia azione sfocia in un effetto positivo, e allora tutti vedono perché l'ho fatto. Ma quando sono costretto a dare delle spiegazioni per ciò che ho fatto, chiaramente sono in crisi. Perché? Perché devo bloccare la descrizione, devo bloccare le motivazioni e devo far precedere l'azione a quello che è il mio pensiero. Va bene, che abbiamo ancora? Vabbè, organizzazione perfetta anche nel servizio d'ordine dei macachi. Beh, quello dell'Università degli Oranghi abbiamo parlato oggi. Nozze gay fra i popolari. Una cosa abbastanza divertente, questa è una notizia divertente che arriva dalla Spagna. La Spagna ha approvato, sapete, le nozze fra gay con una forte opposizione da parte dei cattolici del Partito Popolare. Consigliere comunale sposa il compagno e il partito è contro la legge. In realtà cosa è successo? Che anche fra i cattolici ci sono molti omosessuali che stanno cominciando a sposarsi. Cosa volete fare? Si fanno delle opposizioni per dogma e poi alla fin fine si accorge che in fondo è utile. Ho un elenco di personaggi strani fra virgolette naturalmente, che stanno entrando nel Parlamento, però magari ve ne parlerò la prossima volta, perché è abbastanza divertente, in quanto avremo un Parlamento molto più colorito e molto più variegato. Ne parleremo comunque di queste. Maltrattamenti, processate 4 operatori e 3 suore dal Gazzettino del 12 aprile 2006, Tolmezzo. La procura di Tolmezzo ha chiesto il rinvio a giudizio per 4 inservienti e 3 suore della casa di riposo comunale di Buia, accusati di aver maltrattato gli anziani ospiti. L'udienza preliminare è fissata per il 5 giugno. La richiesta di rinvio a giudizio è stata formulata dal procuratore Enrico Cavalieri per Giovanna Girau, 49 anni di Tarceto, Donatella Guerra, 44 anni di Buia, Stefania Buttignol, 33 anni di Gemona, Maria Teresa Ellero, 59 anni di Buia, Suor Teresa De Cecco, 58 anni di Buia, Suor Teresa Volpato, 80 anni, residente a Gemona, e Suor Lucia Bortolato, 60 anni di Paluzza. Nella richiesta del rinvio a giudizio si fa riferimento a maltrattamenti fisici e psicologici che sarebbero stati messi in atto nei confronti di nonni e nonne ospite della casa di riposo. Per Girau, Ellero, Guerra e Bettignol vengono citati rimproveri ingiustificati, modi bruschi, auguri di morte, ingiurie, ma anche schiaffi, strattoni, docce gelate, mani legate, divieto di recarsi in bagno durante le ore dei pasti, collocamenti punitivi in stanza con vista sul cimitero. Tra i presunti maltrattamenti fisici anche tirate di capelli e gesti che avevano portato alla frattura di un dito, verificatosi un atto di difesa dell'ospite, la tumefazione di un occhio, ciabattate e umilianti tirate d'orecchie. In questo clima Suor Teresa, direttrice dell'istituto incaricata di pubblico servizio, non avrebbe impedito il verificarsi dei maltrattamenti, avrebbe invece, secondo la procura, somministrato dosi massicce di tranquillanti superiori a quelle prescritte, talora dei medici di base. Ciò avrebbe causato uno stato di apatia e stordimento degli anziani. Per Suor Teresa e Suor Lucia, simili accuse per i farmaci tranquillanti e per non aver impedito i maltrattamenti. Io auguro a tutti i cattolici di andare, quando saranno vecchi, in questi ospizi con queste persone. Ed è un augurio che faccio per la loro squallida Pasqua che celebreranno. Un'ultima informazione, visto che io non sarò in radio la prossima volta. Vi ricordo che con la rivista National Geographic, che sarà in edicola il 21 aprile, viene dato il Vangelo secondo Giuda e altri, penso che ci siano anche degli altri scritti. Vangelo secondo Giuda sarà dato con la rivista National Geographic in data 21 aprile. Boh, penso che sarà più una curiosità per i cattolici che non per gli altri, anche perché penso che dica delle banalità tutto sommato. In ogni caso leggeremo anche questo, ne abbiamo letti i Vangeli gnostici. Bene, io vado, andrò al MUT, vi ringrazio tutti, vi ricordo questa sera in via San Donà 215, sì, presso il pub 68, si troveranno un po' di pagani e un po' di vica per fare quattro chiacchiere, qualcuno si berrà una birra, qualcun altro qualcos'altro e dopo si vedrà. E vi ricordo che domani c'è la cena del Musso nella zona di Marostica. Boh, telefonate zero perché non ne prendo, visto che ho finito la trasmissione, vi do appuntamento per giovedì fra 15 giorni. Ciao a tutti, ciao, metto anche subito la pubblicità, ciao.